capitolo 32, che si riferisce specialmente a una notevole conversazione e ai notevoli atti ai quali diede origine. Londra, finalmente! Esclamò Nicola levandosi il soprabito e destando Smike da un lungo sonno. Mi pareva di non arrivar più. Eppure abbiamo viaggiato a una bella velocità, osservò il cocchiere guardando di sbieco Nicola con una espressione poco soddisfatta. Sì, lo so, rispose Nicola, ma io avevo tanta ansia di arrivare che la strada mi è sembrata interminabile. Bene, osservò il cocchiere, se la strada v'è sembrata lunga con bestie come queste, vuol dire che avete una gran fretta. E dicendo così lasciò andare la frusta e toccò, a dar forza alle sue parole, i polpacci nudi d'un monello. Correvano attraverso le rumorose, affaccendate, gremite vie di Londra, che sfoggiavano in quel momento una lunga doppia fila di fanali accesi, punteggiate qua e là dagli abbaglianti lumi delle farmacie e illuminate inoltre dai fasci di luce delle mostre e delle botteghe, dove si succedevano, in ricca e abbagliante profusione, gioiellerie scintillanti, sete e velluti dai più vivi colori, i cibi più prelibati e i più sontuosi oggetti di adornamento. Torrenti umani che sembravano non finissero più continuavano a riversarsi senza posa, urtandosi l'un l'altro e straripando, appena sensibili alle ricchezze da cui erano circondati, mentre veicoli d'ogni foggia e d'ogni dimensione, frammischiati come in una massa mobile d'acqua corrente, contribuivano col loro incessante strepito a gonfiare il rombo del trambusto e della confusione. Come passavano in corsa attraverso una gran varietà di oggetti, ogni momento diversi, era curioso osservare la strana successione di cose che si presentavano al loro occhio. Empori di splendide acconciature, lì trasportate da tutte le regioni del globo, attraenti mucchi di roba prelibata da stimolare e soddisfar ogni appetito e dar nuovo gusto al festino troppo prolungato, vasi d'oro e d'argento brunito, lavorati in forme squisite di caraffe, di piatti, di bicchieri, fucili, spade, pistole e congegni brevettati di distruzione, viti e ferri per gli storpi, corredi per i neonati, droghe per i malati, feretri per i morti, camposanti per i feretri. Tutte queste varie cose, l'una dopo l'altra, o raggruppate e strette in fascio, sembravano trascorrere in una danza variopinta come i fantastici gruppi del vecchio pittore olandese e con la stessa grave lezione per la folla irrequieta e indifferente. Né, nella stessa folla, mancavano oggetti che dessero nuovo risalto e significato alla varietà delle scene. I cenci d'uno squallido cantore di strada s'agitavano sulla brillante luce che mostrava i tesori dell'orefice. Visi pallidi e aguzzi apparivano di qua dalle vetrine in cui s'ammucchiavano i cibi appetitosi. Occhi affamati vagavano su quella profusione difesa da una sottile e fragile lastra, che era per essi peggio d'un muro di ferro. Delle figure tremanti e seminude si arrestavano a contemplare gli scialli di Cina e i tessuti aurei dell'India. V'era un battesimo presso il più grande costruttore di feretri e un addobbo di funerale sul frontone del più bel edificio. La vita e la morte si davano la mano, passavano insieme l'opulenza e l'inedia. Ma era Londra. La vecchia signora campagnuola, che da un paio di miglia prima di Kingston aveva cacciato la testa fuori dalla diligenza, gridando al conduttore che certo aveva oltrepassato la città ed egli aveva dimenticato di farla scendere, era finalmente soddisfatta. Nicola fissò dei letti per lui e Smike all'albergo dove la diligenza si fermò e corse, senza l'indugio d'un momento, all'alloggio di Newman Noggs, poiché l'ansia e l'impazienza che lo stimolavano erano aumentate di minuto in minuto e non avevano più freno. Ardeva il fuoco nella soffitta di Newman e una candela era stata lasciata accesa. Il pavimento era stato accuratamente spazzato, la stanza ordinata che meglio non si poteva e c'era sulla tavola da mangiare e da bere. Tutto indicava la cura affettuosa e l'attenzione di Newman Noggs. Ma Newman non c'era. «Sapete a che ora tornerà a casa?» domandò Nicola picchiando alla porta del vicino di Newman. «Oh, signor Johnson!» disse Crowl presentandosi. «Benvenuto, caro! Che bella cera! Non avrei mai creduto...» «Scusate!» lo interruppe Nicola. «Ho domandato e ardo di saperlo!» «Bene, egli ha un monte di affari!» rispose Crowl. «E non sarà di ritorno prima delle 12.» Non voleva uscire, vi assicuro, ma non ha potuto farne a meno. Però ha lasciato detto che dovevate rifocillarvi e che io dovevo farvi compagnia. cosa che faccio molto volentieri. In prova di tutta la sua buona volontà a sacrificarsi per la compagnia, il signor Crowl avvicinò una sedia alla tavola e, prendendo un bel pezzo di carne fredda, invitò Nicola e Smike a seguire il suo esempio. Deluso e irrequieto, Nicola non poté toccar cibo, tanto che appena vide Smike comodamente seduto a desinare, se ne uscì, nonostante molte dissuasioni a bocca piena da parte del signor Crowl, lasciando l'incarico a Smike di trattenere Newman nel caso questi fosse tornato prima. Come la signorina Lacrivi aveva previsto, Nicola si recò difilato a casa di lei. Trovando che era uscita, discusse fra sé e sé se dovesse correre a casa della madre e così comprometterla con Rodolfo Nickleby. Pienamente persuaso però che Newman non lo avrebbe sollecitato a ritornare senza una forte ragione che esigesse la sua presenza a casa, risolse di andarvi e si avviò in quella direzione a tutta velocità. La signora Nickleby non sarebbe tornata, disse la Fantesca, prima di mezzanotte e forse anche più tardi. La signorina Nickleby stava bene in salute, credeva, ma non abitava a casa e vi andava molto di rado. Non sapeva dire dove stesse, ma non era da Madama Mantalini. Di questo era certa. Col cuore che gli batteva violentemente e presentendo chissà quale disastro, Nicola tornò dove aveva lasciato Smike. Newman non era ancora tornato e non si sarebbe visto fino a mezzanotte. Non v'era alcuna probabilità in contrario. Non si poteva mandare a chiamarlo, non fosse per un istante, o fargli pervenire un biglietto al quale potesse rispondere verbalmente? Impossibile, perché non si trovava a Golden Square e probabilmente era stato spedito lontano per qualche commissione. Nicola provò di rimanere tranquillo dove si trovava, ma si sentiva così nervoso ed eccitato che non poteva star seduto. Gli pareva, non muovendosi, di perder tempo. Era un'assurda fantasia, sapeva, ma non si sentiva in grado di resisterle. Così si prese il cappello e di nuovo andò vagando per le vie. Questa volta prese la direzione opposta, verso occidente, battendo il suolo della città con passo frettoloso e in preda a mille cattivi presentimenti e timori che non poteva vincere. Passò per Hyde Park, in quell'ora silenzioso e deserto, e accelerò l'andatura con la speranza di lasciarsi dietro tutti i cattivi pensieri. Ma questi gli si addensavano in testa più numerosi, giacché non passava nulla che attirasse la sua attenzione, e una sola idea sormontava tutte: che fosse successa una disgrazia così grave da non aver nessuno il coraggio di scoprirgliela. La domanda si levava continuamente: che sarà mai? Nicola camminò tanto da stancarsi, ma non fu più tranquillo, e uscì da Hyde Park molto più perplesso e angustiato che non vi fosse entrato. Aveva dalla mattina assaggiato appena qualche boccone e si sentiva stremato. Mentre ritornava trascinando il passo verso il punto donde si era mosso, lungo uno dei viali che corrono fra Park Lane e Bond Street, trovandosi innanzi a un elegante albergo, si fermò meccanicamente. «Un luogo dove si spende molto, credo», pensò Nicola. «Ma un po' di vino e qualche biscotto non rovinano nessuno, dovunque si piglino. Eppure chissà». Fece ancora un po' di passi, ma guardò malinconicamente le due interminabili file di fanali a gas che si dilungavano innanzi a lui. E pensando al tempo che gli sarebbe occorso per vederne il termine, ed essendo inoltre di quella sorta di umore in cui uno è disposto a obbedire al suo primo impulso, Nicola, sentendosi fortemente attratto dall'albergo, parte per curiosità e parte da un misto di sentimenti che gli sarebbe stato incapace di definire, tornò indietro ed entrò nella sala del caffè. Era una sala magnificamente arredata, dalle pareti decorate della più bella tappezzeria e arricchite da una cornice dorata di elegante disegno. Il pavimento era coperto d'un morbido tappeto. Due grandi specchi, l'uno sulla mensola del camino e l'altro all'estremità opposta della sala, si stendevano dal pavimento al soffitto, moltiplicando le altre bellezze e aggiungendo le proprie all'effetto generale. C'era un gruppo piuttosto rumoroso di quattro signori in un tramezzo accanto al camino e soltanto altre due persone presenti, entrambe attempate ed entrambe sole. Osservando tutto questo, alla prima occhiata complessiva con cui un estraneo entra in un luogo che non gli è familiare, Nicola si sedé in un tramezzo con le spalle al gruppo rumoroso e aspettando di poter ordinare una pinta di Bordeaux quando il cameriere avesse finito di discutere con uno dei signori attempati intorno al prezzo d'un oggetto nella lista, prese un giornale e cominciò a leggere. Non ne aveva ancora percorse 20 righe che fu sorpreso dalla menzione del nome della sorella. Le parole che gli ferirono l'orecchio furono «Caterinella Nickleby». Levò la testa stupito e in quell'atto vide, nello specchio di fronte a lui, due del gruppo alle spalle star ritti in piedi accanto al camino. «Ha dovuto dirlo qualcuno di essi», pensò Nicola. Attese d'udir qualche altra cosa, con una fisionomia alquanto indignata, perché il tono delle parole era stato tutt'altro che rispettoso, e l'aspetto della persona che gli credeva avesse parlato gli apparve d'una insolente brutalità. Quel tale, come Nicola osservò nella stessa occhiata allo specchio che gli aveva mostrato il viso, stava con la schiena al fuoco in conversazione con un giovane che era in piedi, voltava la schiena agli amici, aveva il cappello in testa e si accomodava il colletto con l'aiuto dello specchio. Parlavano sottovoce, di quando in quando scoppiando a ridere rumorosamente, ma Nicola non poté sentir più ripetere le parole né alcun suono che rassomigliasse alle parole che avevano attirato la sua attenzione. Finalmente i due signori in piedi si rimisero a sedere e, ordinato dell'altro vino, il gruppo fece più baccano con la sua allegria. Non ne venne più alcuna allusione a nessuno che Nicola conoscesse, tanto che questi si convinse che la sua fantasia eccitata o avesse immaginato di sana pianta le sillabe o convertito altre parole nel nome che gli stava così fisso in mente. «È notevole anche», pensava Nicola, «che se fosse stato Caterina o Caterina Nickleby non me ne sarei tanto meravigliato, ma Caterinella Nickleby». Il vino che gli veniva portato in quel momento gli impedì di finir la frase. Tracannò un bicchiere e riprese il giornale. In quell'istante «Caterinella Nickleby!» esclamò una voce dietro di lui. «Avevo ragione!» mormorò Nicola mentre gli cadeva di mano il giornale. «Ed è la persona che immaginavo!» «Certamente non si poteva brindare a lei col resto del vino!» diceva la voce. «Le consacreremo il primo bicchiere della nuova bottiglia! A Caterinella Nickleby!» «A Caterinella Nickleby!» esclamarono gli altri tre, e i bicchieri furono deposti vuoti. Vivamente sensibile al tono di quella leggera e irriverente menzione del nome della sorella in un luogo pubblico, Nicola s'accese a un tratto di sdegno, ma con gran sforzo si mantenne calmo e neppure volse il capo. «Civetta!» disse la stessa voce che aveva parlato prima. «È una vera Nickleby, una degna imitatrice del suo vecchio zio Rodolfo. Recalcitra per rendersi più preziosa, come lui. Nulla si può cavar mai da Rodolfo se non gli si fa la corte. Allora il denaro sembra migliore e le condizioni sono più dure perché voi siete impaziente e lui no. Ah, il birbante matricolato! Il birbante matricolato!» echeggiarono due voci. Nicola sofferse indicibilmente nell'atto che i due signori attempati di fronte a lui si levavano l'uno dopo l'altro e se ne andavano, perché tremava di perdere qualche frase di ciò che veniva detto. Ma in quel momento la conversazione tacque, per essere ripresa con maggiore libertà dopo che quei due se ne furono andati. «Temo», diceva il signore più giovane, «che la vecchia sia diventata gelosa e l'abbia chiusa a catenaccio. Parola d'onore che così credo. Se esse litigano e Caterinella se ne va a casa della madre, tanto meglio», diceva il primo. «Potrò far tutto ciò che vorrò con la madre, abboccherà tutto ciò che le dirò». «Pel bacco, è velo», rispose l'altra voce. «Ah, ah, ah, povera diavola!» La risata fu raccolta dalle due voci che parlavano sempre in coro e divenne generale a spese della signora Nickleby. Nicola ardeva ad una concentrazione di furore, ma si dominò per quel momento e attese d'udire ancora. Ciò che udì non è necessario ripetere. Basterà il dire che, a misura che il vino girava, udì abbastanza da essere informato del carattere dei disegni delle persone la cui conversazione egli origliava, da essere messo in grado di giudicar con maggior cognizione di causa la pienezza della furfanteria di Rodolfo e la vera ragione della necessità della propria presenza in Londra. Udì tutto questo e dell'altro. Udì derise le sofferenze della sorella e la sua virtuosa condotta beffeggiata e brutalmente interpretata. Udì il suo nome passare di bocca in bocca e lei stessa divenire argomento di insolenti e tristi scommesse, del più sfrontato linguaggio e dei più licenziosi motteggi. L'uomo che aveva parlato prima teneva il mestolo della conversazione e la sosteneva quasi tutta, non occorrendogli altro che d'essere stimolato di tanto in tanto da qualche piccola osservazione dell'uno o dell'altro dei compagni. A lui perciò Nicola si diresse quando si fu abbastanza ricomposto per presentarsi innanzi al gruppo e pronunciar a stento le parole che gli uscirono dalla gola asciutta e ardente. «Per piacere, una parola, signore», disse Nicola. «Dite a me, signore?» ribatté il baronetto Mulberry Hawk, squadrandolo con sorpresa sdegnosa. «Sì, signore», rispose Nicola parlando con gran difficoltà, perché la collera lo soffocava. «Un forestiero misterioso, parola!» esclamò il baronetto Mulberry, portandosi il bicchiere alle labbra e guardando in giro gli amici. «Volete venire per qualche minuto in disparte con me o rifiutate?» disse gravemente Nicola. Il baronetto Mulberry si arrestò semplicemente nell'atto di bere e lo invitò o a dir che volesse o ad andarsene. Nicola trasse di tasca un biglietto da visita e glielo buttò innanzi sul tavolino. «Ecco, signore», disse Nicola, «questo vi dirà ciò che voglio». Una momentanea espressione di stupore, non priva di qualche indizio di confusione, apparve, mentre leggeva il biglietto, sul viso del baronetto di Mulberry. Ma a un tratto egli si riprese e, buttando il biglietto al pari Federico Verisoft, che gli sedeva di fronte, trasse uno stuzzicadenti da un vasetto di vetro e, a tutto suo agio, se lo portò alla bocca. «Il vostro nome e il vostro indirizzo?» disse Nicola, diventando più pallido a misura che il suo furore cresceva. «Io non vi darò né l'uno né l'altro», rispose il baronetto Mulberry. «Se in questo gruppo v'è un gentiluomo», disse Nicola guardando in giro e appena in grado di formulare con le labbra pallide e tremanti le parole, «egli mi dirà il nome e l'abitazione di costui». Vi fu un silenzio mortale. «Io sono il fratello della signorina che ha dato argomento alla vostra conversazione», disse Nicola. «Io dico che costui è un bugiardo e un vigliacco. Un amico suo, se qui c'è, potrà salvarlo dalla disgrazia del misero tentativo di nascondere il suo nome. Cosa assolutamente inutile, perché io lo scoprirò e non mi muoverò di qui se non l'avrò». Il baronetto Mulberry guardò sprezzante Nicola e, volgendosi agli amici, disse: «Lasciatelo parlare, io non ho nulla di serio da dire a ragazzi della sua condizione e, in grazia della sua leggiadra sorella, non gli romperò la testa anche se parlerà fino a mezzanotte». «Voi siete un vile e ignobile briccone», disse Nicola, «e il mondo vi conoscerà per tale, saprò io chi siete, e vi seguirò fino a casa, anche se camminerete fino a domani mattina». La mano del baronetto Mulberry si strinse involontariamente sulla bottiglia e per un istante parve che volesse scagliarla sulla testa del provocatore, ma egli si limitò a riempirsi il bicchiere e sorrise di sprezzo. Nicola si sedette risolutamente di fronte al gruppo e, chiamato il cameriere, pagò il suo conto. «Conoscete il nome di questa persona?» chiese al cameriere in tono ben distinto, indicando il baronetto Mulberry. Il baronetto Mulberry si mise di nuovo a ridere e le due voci che avevano parlato sempre insieme fecero eco alla risata, ma alquanto fiocamente. «Di questo signore?» rispose il cameriere, il quale senza dubbio sapeva come comportarsi, e parlò appunto con tanto poco rispetto e appunto con tanta insolenza quanta ne poteva sicuramente mostrare. «No, signore, non lo so, signore». «Ecco qui!» esclamò il baronetto Mulberry verso il cameriere che si ritirava. «Conoscete voi il nome di questa persona?»
«Il nome, signore?»
«No, signore».
«Allora lo troverete qui»,
disse il baronetto Mulberry, gettando verso di lui il biglietto di Nicola. «E dopo che l'avrete appreso, buttate questo pezzo di cartoncino nel fuoco». Il cameriere sorrise e, guardando incerto Nicola, trovò modo di aggiustar la cosa, ficcando il biglietto nella cornice dello specchio sul caminetto. Dopodiché si ritirò. Nicola incrociò le braccia e, mordendosi il labbro, continuò a sedere perfettamente tranquillo, esprimendo sufficientemente però, a suo modo, la ferma risoluzione di mettere a effetto la minaccia di seguire fino a casa il baronetto Mulberry. Fu evidente, dal tono con cui il più giovane del gruppo sembrava far delle rimostranze all'amico, che egli trovasse da ridire sul metodo da questo adottato e che lo spronasse a soddisfare alla domanda rivoltagli da Nicola. Il baronetto Mulberry, però, che aveva bevuto parecchio e che era in una triste condizione di irremovibile ostinatezza, fece tosto tacere le proteste del suo debole giovane amico e parve quindi, come per non sentirle più, che insistesse per essere lasciato solo. Comunque fosse, il giovane signore e i due che avevano sempre parlato insieme veramente si levarono per andarsene poco dopo ed effettivamente andarono via, lasciando l'amico a tu per tu con Nicola. Si comprenderà facilmente che a uno nella condizione di Nicola Doveva sembrar che i minuti si muovessero veramente coi piedi di piombo e che il loro passaggio non paresse più rapido per il monotono tic-tac dell'orologio o per il suono del campanello che suonava i quarti. Ma egli continuava a rimanere seduto e sul canapè di fronte se ne stava sdraiato il baronetto Mulberry Hawk, le gambe sul cuscino e il fazzoletto buttato negligentemente sulle ginocchia, finendosi la bottiglia di Bordeaux con la massima freddezza e indifferenza. Così i due se ne stettero in silenzio perfetto per più di un'ora. Nicola avrebbe detto almeno per 3 ore se non avesse sentito suonare l'orologio solo 4 volte. Un paio di volte egli guardò iroso e impaziente in giro, ma lì, nello stesso atteggiamento, c'era il baronetto Mulberry, che di tanto in tanto si portava il bicchiere alla bocca e guardava distratto la parete come se fosse assolutamente ignaro della presenza di anima viva. Finalmente il baronetto sbadigliò, si stirò e si levò, si diresse freddamente allo specchio e, dopo essercisi mirato, si voltò e onorò Nicola d'una lunga e sprezzante occhiata. Nicola gliela rese con molta buona volontà. Il baronetto Mulberry si strinse nelle spalle, sorrise beffardo, suonò il campanello e ordinò al cameriere di aiutarlo a mettersi il pastrano. Il cameriere obbedì e poi corse ad aprire la porta. «Non aspettate», disse il baronetto Mulberry, e lui e Nicola rimasero di nuovo soli. Il baronetto Mulberry fece parecchi giri su e giù nella sala, accompagnandoli con uno spensierato fischiettio. Poi si fermò per finire l'ultimo bicchiere di Bordeaux, che s'era versato pochi minuti prima. Prese di nuovo a camminare, si mise il cappello, se lo accomodò innanzi allo specchio, si infilò i guanti e infine s'avviò lentamente all'uscita. Nicola, che se n'era stato fremente e furente da sentirsi quasi folle, balzò dal suo posto e lo seguì così da vicino che non ancora la porta aveva girato sui cardini dopo il passaggio del baronetto Mulberry che essi stavano insieme l'uno accanto all'altro di fuori. V'era un carrozzino che aspettava. Un valletto in livrea aprì il grembiale e saltò alla testa del cavallo. «Volete dirmi chi siete?» chiese Nicola con voce soffocata. «No», rispose alteramente l'altro, rafforzando il rifiuto con un'imprecazione. «No! Se voi fidate nella velocità del cavallo, vi sbagliate», disse Nicola. «Io vi accompagnerò. Sì, vi accompagnerò anche se debbo afferrarmi al predellino. Sarete frustato», rispose il baronetto Mulberry. «Siete un furfante», disse Nicola. «Voi siete un facchino, a quanto veggo», rispose il baronetto Mulberry. «Sono figlio d'un gentiluomo», rispose Nicola, «vostro eguale di nascita ed educazione, e credo superiore a voi in tutto il resto. Vi ripeto che la signorina Nickleby è mia sorella. Volete sì o no assumervi la responsabilità della vostra trista e vergognosa condotta?» «Con un pari mio, sì. Con voi, no», rispose il baronetto Mulberry prendendo le redini in mano. «Tiratevi da parte, villano. Guglielmo, lascia il morso». «No», esclamò Nicola saltando sul predellino nell'atto che il baronetto Mulberry entrava nel carrozzino afferrando le redini. «Badate che il cavallo non è più in mano del vostro servitore. Voi non ve ne andrete, giuro che non ve ne andrete, se non mi avrete detto chi siete». Il valletto esitò perché la giumenta, che era un animale generoso e di razza, scalpitava con tanta forza che appena si poteva reggere. «Lascia andare, ti dico», tonò il padrone. Il servo obbedì. L'animale si impennò e scalpitò come se volesse rompere il carrozzino in 1000 pezzi. Ma Nicola, sordo a ogni sentimento di pericolo e consapevole di null'altro che del suo furore, stava ancora nel posto che aveva occupato, tenendo strette in mano le redini. «Non volete levar le mani? Volete dirmi chi siete? No! No!» Queste parole furono scambiate nel minor tempo che la più rapida lingua potesse dirle e il baronetto Mulberry, accorciando la frusta, ne colpì furiosamente la testa e le spalle di Nicola. Essa si ruppe nella lotta e Nicola si impadronì del pesante manico e con esso spaccò una guancia dell'avversario dall'occhio al labbro. Vide la ferita. Seppe che la giumenta s'era slanciata ad un selvaggio galoppo. 1000 scintille gli danzarono negli occhi e si sentì stramazzare violentemente a terra. Si sentì stordito e dolente, ma barcollando si levò subito in piedi, riscosso dagli strilli di quelli che correvano a precipizio e gridavano agli altri innanzi di scansarsi. Ebbe la sensazione d'una fiumana di persone che trascorreva veloce. Guardando in su, poté discernere il carrozzino turbinare lungo il marciapiede con tremenda rapidità. Poi udì un gran grido, il tonfo d'un corpo pesante e un fracasso di vetri che si infrangevano, e poi la folla si chiuse in lontananza ed egli non poté vedere o udire più nulla. L'attenzione generale era stata tutta stornata da lui alla persona del carrozzino ed egli era rimasto assolutamente solo. Considerando giustamente che in simili circostanze un inseguimento sarebbe stata una follia, infilò un vicolo in cerca del più vicino posteggio di vetture, essendosi accorto, dopo qualche minuto, che gli girava la testa come a un ubriaco e che un rivo di sangue gli scorreva sulla faccia e sul petto.